Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Stamattina in questa messa Gesù ci porta sull'alto monte. Io poi sono su un piano rialzato, quindi avverto di più proprio di essere chiamato da Gesù insieme con Pietro, Giacomo, Giovanni, perché Gesù ci fa la grazia oggi di passare proprio dal momento del deserto, della tentazione. Pensate, noi arriviamo tutti con le nostre fatiche, con i nostri tormenti, con i nostri dissidi interiori ed esteriori, no? Almeno a me capita così: arrivi alla messa, arrivi alla domenica e porti con te tutto te stesso, le persone, i fatti, le difficoltà, le gioie anche senza dubbio, e il Signore ti porta con sé per rivelarti il suo volto, per dirti qual è veramente lo scopo della sua venuta tra noi e della sua amicizia con noi, dell'averci chiamato. Rivela veramente se stesso, anzi non è neanche lui che si rivela, certo, viene trasfigurato, cioè la sua umanità viene come travolta dalla luce, possiamo dire proprio come una vetrata, come stamattina il sole che sorge e illumina tutto. Era scuro, era buio, ed ecco che risplende il fiume, risplende la strada, risplendono gli alberi, anche se sono ancora rattrappiti dall'inverno. Ecco, è proprio questa bellezza di quel che c'era prima, di quel che è la realtà. È la realtà, che è la realtà umana di Gesù, che è trasfigurata, che appare nel suo splendore, ed è quindi anche la realtà umana che viene toccata da questo splendore. Tanto è vero, dicevo appunto, non è neanche lui che si rivela, perché è la voce del Padre che lo indica, che lo mostra a noi come potremmo dire proprio come lo scopo della nostra vita, come il desiderio del nostro cuore. Ecco, ascoltato, è lui che dovete guardare, ascoltare, seguire. Quindi la trasfigurazione diventa qualcosa che invade il mondo, potremmo dire. È di Gesù, ma è per noi. Tanto è vero che Pietro dice, noi vogliamo star qua, noi vogliamo continuare ad essere trasfigurati, vogliamo questa bellezza della vita. Non è vero che desideriamo la bellezza della vita, la felicità della vita, vogliamo la risposta piena alla nostra vita, vorremmo stare con Gesù. Ma questo avviene, sì, questo avviene, però osservate che Gesù dice: non ditelo a nessuno. Non ditelo a nessuno, non è che lo dite a nessuno, punto e basta. Non ditelo a nessuno fino a che il figlio dell'uomo, fino a che non sarò risorto dai morti. Allora, perché? Perché Gesù dice così? Perché la trasfigurazione piena del Signore si chiama resurrezione e arriva non con tocco magico, ma arriva attraverso tutto il passaggio dentro la nostra umanità ferita, dentro tutta la nostra vita. Gesù percorre con la sua vita tutta la nostra vita, la percorre assumendola tutta, assumendo su di sé anche il peccato, assumendo su di lui, dice San Paolo, è stato fatto peccato, cioè lui si è impregnato come dei peccati degli uomini, rimanendo lui l'innocente, ha preso su di sé i nostri dolori, ha preso su di sé la nostra croce, ecco, ha preso su di sé la nostra morte. E allora proprio prendendo tutto, questa carne umana, questa vita umana, l'ha trasfigurata, cioè l'ha fatta passare alla vita nuova, alla resurrezione. Allora lo direte, ecco, lo direte quando vi accorgerete anche voi che la trasfigurazione non è un tocco magico, la vita nuova non è un tocco magico, ma è questo passaggio attraverso tutta la nostra condizione umana, come Gesù passa attraverso tutta la sua condizione umana e nell'obbedienza al Padre e nel sacrificio la ottiene trasformata, trasfigurata. Allora, questo vale anche per noi adesso. Questo vale per noi perché noi stiamo vivendo questa vita mortale nella carne, come Gesù l'ha vissuta nella carne. E però accade che questa vita che noi viviamo nella carne, la viviamo già nella fede del Figlio di Dio, la viviamo già immersi nella morte e resurrezione del Signore, dal battesimo, da questa Eucaristia. La nostra vita, San Paolo dice, sia che viviamo, sia che moriamo, sia che mangiamo, ce lo diceva, ce lo ripeteva, mi pare, domenica scorsa, tutto fate nel Signore. E allora questa nostra vita trasfigurata, questa nostra vita umana, ha già un tocco di trasfigurazione, è già una vita che cambia. Allora io penso, com'è che cambia? Com'è che cambia nella famiglia, nel rapporto con le persone vicine, con le persone più care, dove magari il rapporto può essere anche logorante, può essere anche faticoso? Ecco, è proprio lì uno sguardo, un cuore che viene donato dal Signore, un cuore per cui quella vita di affanno, di fatica, non è più soltanto qualcosa che ti schiaccia, qualcosa che ti butta giù, ma è qualcosa nella quale il Signore Gesù è presente e trasforma quella vita in offerta, in amore, in sacrificio. Pensavo questi giorni anche l'impatto che abbiamo avuto tutti con la vicenda del giovane ambasciatore, del carabiniere accanto a lui, dell'autista. Quella vita in qualche modo donata, in particolare per quel che sappiamo dell'ambasciatore Atanasio, una vita vissuta alla frontiera, vissuta in condizioni particolarmente difficili, ma donata, possiamo dire già trasfigurata. A questo punto si può dire già condotta alla resurrezione, certo, attraverso la passione e la croce. Allora dico, proprio questa vita, proprio questa vita. Abbiamo di fronte oggi nella liturgia anche Abramo. Il Signore non risparmia, certo, la fatica ad Abramo, non gli ha risparmiato a lui e a Sara la fatica dell'attesa, il figlio che non veniva, la promessa che non si compiva, e poi, arrivato il figlio, li chiede proprio un gesto che prefigura la croce, li chiede di immolare il figlio. E Abramo, con il cuore, col cuore insanguinato, lo offre, col suo cuore l'ha già offerto, e il Signore glielo riconsegna, per così dire lo fa risorgere, senza morire in questo caso, e gli riconsegna non soltanto il figlio, ma gli riconsegna tutto il popolo che verrà, riconsegna un popolo, per così dire riconsegna anche tutti noi che siamo, da questa vicenda di fede, figli di Abramo, come veniamo proclamati. Ecco allora, vorrei concludere dicendo che anche nelle condizioni più difficili, anche nelle condizioni, per dire, della malattia, di tutto ciò che la malattia comporta, anche l'oppressione, la fatica dei familiari, anche qui avviene la trasfigurazione. In questi giorni sentivo il racconto, la testimonianza di un sacerdote che diceva: io in questo periodo qui, nei giorni feriali, normalmente celebro la messa a casa, non in chiesa nei giorni feriali. E ho cominciato a collegarmi, me l'avevano chiesto, con alcuni ammalati che potevano così vedere partecipare, da remoto, come si dice, alla messa che... E si è creato proprio un gruppo di malati, ma dice, è proprio una corte, nel senso, una corte di malati, nel senso che ci sono quelli che hanno il tumore, quelli che hanno la leucemia, i malati di SLA, proprio, quindi le malattie anche più oppressive, no? più fatiganti, anche più drammatiche, possiamo dire. Ebbene, dice, quell'assemblea che si crea è diventata, ho usato queste parole, è diventata una corte di angeli, una corte di angeli. E questa gente è tra la gente più felice che io possa incontrare. Ma pensate cosa accade? Ma pensate cosa accade? Nella prostrazione della malattia, la presenza del Signore che cosa fa? La presenza del Signore è la, possiamo dire proprio, l'assemblea degli amici, queste persone che diventano, anche non conoscendosi, diventano amiche, cioè si riconoscono nel Signore Gesù e la loro vita viene letteralmente trasfigurata. Vedete, noi chiediamo sempre il miracolo, dovremo il miracolo, cioè il cambiamento della situazione in cui siamo, che uno guarisca, giusto, chiede il miracolo. Però questi non sono oggetto di un miracolo, sono oggetto di una trasfigurazione. Anche la malattia viene trasfigurata, anche la povertà. Potremmo dire quasi paradossalmente anche la disperazione viene trasfigurata, cioè diventa offerta. A volte noi sono proprio disperato, troviamo persone disperate e non sappiamo cosa fare. Noi cerchiamo sempre la soluzione. Bene, giusto cercare la soluzione, ma meglio cercare e domandare la presenza, cioè la presenza di Gesù. E questa presenza del Cristo crocifisso, morto e risorto, è questa che salva. Non salva semplicemente alla fine, salva nell'istante, salva adesso, salva nel momento in cui io sto vivendo, sto davanti al Signore con tutto me stesso. Domandiamo che questa grazia si compia almeno per una zola di terra della nostra vita, almeno per una piccola semente dentro la nostra vita.